i carcerati. Nessuno di noi forse è andato a visitare i carcerati, anche perché per entrare non è che dobbiamo visitare. Abbiamo con noi stasera Salesiano Domenico Ricca, esperto di carceri minorili. Cioè, dico giusto,
dico giusto.
Un'esperienza grande, di cui stasera si farà anche noi consapevoli di tutto quello che fai, no? Ti ringrazio in anticipo no, adesso tocca a te, parli tu, no? Va bene.
Bene. Buonasera a tutti.
Buonasera.
Allora, mi sono pentito 40 volte di essermi fatto beccare dai frati, e poi tra frati bisogna essere solidali, quindi ho detto va bene. Perché è un po' distante, però poi sono venuto qui, ho fatto cena e mi sono rapacificato un po', quindi mi sono conciliato con la loro bella accoglienza. E... bene, due parole di premessa e poi iniziamo proprio anche sul tema, perché l'obiettivo poi di fondo, la domanda grande a cui dobbiamo come comunità cristiana rispondere è come mettiamo in atto quell'opera di misericordia corporale. Com'è che delle persone che per fortuna di galera non hanno esperienza, no? Possono così rendersi, non dico utili, ma rendersi prossimi a quelli che hanno avuto forse così meno opportunità, vedremo anche dopo il come, ecco, no? Quindi io credo che, ecco, la premessa di porre questa, io sono un cappellano, mi chiamo Don Domenico Ricca, come avete visto, sono un salesiano e da 37 anni sono cappellano nel carcere minorile di Torino che si chiama Ferrantaporti, no? Che era la famosa generala ai tempi di Don Bosco, per chi sa qualcosa, no, della nostra storia salesiana. E quindi, così, certamente il carcere del 79 era totalmente diverso da quello di oggi, o meglio, quello di oggi è totalmente diverso da quello di ieri, no? Perché il mondo giovanile è cambiato tantissimo. E se c'è una costante che dico sempre è che il carcere diventa anche un bello osservatorio per provare a capire com'è oggi la popolazione giovanile, come sono i giovani. Perché è vero che sono in galera, come dico io, ma è anche vero che sono sempre ragazzi e fanno sempre parte della nostra grande missione, ma che oggi, dopo Firenze, l'anno scorso il Papa ha rilanciato queste tematiche dei poveri, dell'immigrazione, dei giovani, no? E quindi certamente anche i giovani sono veramente una porzione privilegiata delle nostre missioni, di qualsiasi estrazione siamo, frati, salesiani, no? Diocesani, è la porzione della missione della Chiesa di Dio. Questo è il senso fondamentale. Allora io partirei da due cosette interessanti. Parto da quello che ogni 15 giorni mi prende sempre molto, perché la vivo sempre un po' con trepidazione, no? Ogni 15 giorni, da quando ho la cappellina in carcere, io celebro, no? Inizialmente in modo abbastanza rigido, nel senso che scendevano solo i cristiani, quindi i cattolici, gli ortodossi, e poi ci sono stati alcuni eventi, una cresima di un ragazzo, gli amici hanno detto, ma noi del nostro gruppo, no? Noi vogliamo scendere anche noi, perché se è una festa per lui è anche una festa per noi, no? E quindi da lì poi abbiamo cominciato ad aprire un po', i ragazzi scendono, ecco, mi lascia sempre benevolmente ammirato, vabbè, portare i ragazzi in galera a messa è come portarli quando sei all'oratorio, cioè le dinamiche sono le stesse, i più piccoli fanno un po' gli scherzetti tra di loro, loro di guardare con occhio feroce a uno e scegli così, no? I più grandi ovviamente sono tentati dall'ammiccare alle ragazze del coro, il mondo è tutto uguale, non è che cambi da nessuna parte, no? E quindi ben venga anche quello, basta che tu dica alle ragazze del coro che vengano compostamente vestite, no? E così non creiamo disguidi o... Ecco, però è sempre una bella esperienza perché fatta come facciamo noi, a volte saltiamo dei pezzi, non salto le cose principali, No, perché poi qui qualcuno va e dice quello lì salta, no, salto le cose secondarie, no? Per arrivare comunque a fare in modo che la parola di Dio venga compresa anche da chi non è di nostra religione. E il racconto di Gesù è sempre un racconto che affascina, che prende, e i ragazzi ne rimangono veramente, ma fanno un silenzio che nemmeno quando ero all'oratorio da giovane riuscivo a ottenere, ecco, no? La chiesa, la cappellina è abbastanza piccola, quindi io li becco tutti a uno, nome e cognome, no? Quando qualcuno va un po' fuori le righe lo richiamo apertamente, come farei in parrocchia, no? E quindi, ecco, è un momento di bella celebrazione. Un secondo evento che mi ha lasciato molto, molto preso è stato quello che abbiamo fatto durante le giornate mondiali della gioventù, no? Durante la giornata mondiale della gioventù, la pastorale giovanile della CEI ha avuto questa buonissima idea che poi abbiamo condiviso e dice facciamo una radio per quelli che a Cracovia non possono andare. Allora abbiamo fatto delle registrazioni dei ragazzi e Radio in Blu tramite poi TV 2000 le ha mandate in onda e così da Cracovia si poteva ascoltare le voci di tre carceri minorili, Torino, Catania e Milano. Vi leggo, e come l'abbiamo preparata? Ecco, l'abbiamo preparata in questo modo, cioè, vabbè, inizialmente le prime volte spiegandogli un po' prima dov'è Cracovia, no? Perché non mettessero Cracovia in Marocco, che non c'entra niente. Poi, seconda cosa, spiegargli cosa sono le giornate mondiali della gioventù. Terza cosa, dirgli che c'era il Papa, ma loro quando gli dice il Papa sono molto solleciti, perché i miei ragazzi l'anno scorso, quando il Papa venne a Torino, furono invitati a pranzo da lui, e quindi ne portai 11 a questo pranzo, e i ragazzi quando ne parlano ancora adesso, quelli che ci sono ancora di quei lì, ricordano ancora quell'evento particolare, emozionante. Non finivano mai di ringraziarmi di questa iniziativa, di averli portati, perché è stato un po' così che il Papa ha fatto pranzo della domenica 21 giugno in Episcopio e ha detto io voglio invitare alcune persone di categorie che noi in gergo diremmo le più sfigate, no? Ovvero una famiglia di Roma, ovvero dei rifugiati e poi i ragazzi del carcere, perché sui ragazzi del carcere noi un anno che lavoravamo su questa storia, no? Diceva Papa viene a Torino, poi gli agenti dicevano Meco, ma tu, mi chiamo tutti Meco a Torino, ma Meco tu non vali niente, il Papa va a Casal del Marmo, va di qui, va di là e tu non sei capace di farlo venire qua. E allora appunto sull'orgoglio mi ero già mosso molto in anticipo, no? Per far sì che questa esperienza venisse anche da loro condivisa. Sembrava che se andasse a buon fine, poi il Papa ha cambiato tragitto, la sicurezza non voleva che si uscisse dal recinto di Torino Centro, no? Per problemi di sicurezza ovviamente, e quindi poi alla fine, quando Roma dice il Papa avrebbe piacere di, pilotando un po' le cose attraverso i miei superiori che erano anche loro al tavolo di coordinamento col Vescovo, abbiamo detto, facciamoli invitare i ragazzi del Ferrante. A Roma piacque l'idea, moltissimo, e Nosiglia, che è il mio Vescovo, no? Dice, ma quanti riesci a portarli? Io gli ho detto, ma 12, le pare un bel numero, no? 12? Lui dice, ah sì, 12 è un bel numero, vorrei vedere 12, no? Allora abbiamo lavorato per portargli le 12, poi come sempre il diavolo si mette la coda, no? E alla fine due avevano fatto qualche casino un po' troppo grosso e il giudice gli ha negato il permesso, e allora ne avevamo solo più 9, solo più 10. E cosa facciamo? E ne troviamo ancora uno, 11 mi sembra ancora un bel numero, biblicamente parlando, no? Quindi, e allora ne abbiamo portati 11, ed è stata una cosa, un'esperienza affascinante, eh? Ma il Papa ci ha tenuto a dire, guardate bene che finezza, che non voleva nessuno a pranzo se non quelle categorie lì, quindi il cappellano non era a pranzo, eh? Poi a metà pranzo si intrufola, va, gira, ma gli altri hanno mangiato i dolci, le vignole, il caffè, io niente, niente, proprio zero, perché ero lì che accompagnavo, nient'altro. Quindi, però poi ho accompagnati, anche perché quando sono entrato in sala, i ragazzi erano tutti, quando hanno visto me, hanno cominciato a tirare il fiato, di vabbè, è una persona che conosciamo, dai, no? E hanno cominciato a farmi delle domande, no? La prima domanda che mi hanno fatto subito, ma chiedigli l'amnistia, chiedigli l'amnistia, no? E io, a un certo punto il Papa vede e dice, ma che cos'è che ti stanno chiedendo? Santità, questi vogliono l'amnistia. Tu devi spiegargli che l'amnistia non è il mio potere. Poi va avanti così, a un certo punto i ragazzi hanno preso un po' di fiato, come si dice, e incominciavano sul retro del menu, e dappertutto si scrive sempre qualcosa, lì hanno cominciato a mandare dei messaggi al Papa, no? A dire io sono tal dei tali, mi dà la benedizione, queste cose qui, e poi loro se li passavano, e poi c'era un piccoletto, uno zingaro piccolo, no? Che quando arrivavano i foglietti faceva così al Papa, gli faceva sul braccio, il Papa gli diceva cosa vuoi, e allora gli dava il biglietto. A un certo punto un ragazzo arriva, mi lascia un biglietto e dice io sono tal dei tali, vorrei che lei mi battezzasse. E lui gli scrive, dice io non posso battezzarti, però do la facoltà fin da adesso a Don Domenico che ti battezzi quando sei pronto. Vabbè. Poi finiamo il pranzo, a un certo punto un ragazzo gli consegna una lettera che era di sua nonna, no? E Papa gli dice, ma se non mi scrivi il mittente come faccio a risponderti, no? E lui scrive il mittente. Tre giorni dopo questo ragazzo che si chiama Leon mi dice, a me come cosa c'è? Il Papa mi ha scritto. Il Papa mi ha scritto, sì. E il Papa gli aveva scritto. Gli aveva scritto di suo pugno l'indirizzo, il mittente dietro, Francesco, Casa Santa Marta, Roma, eccetera, no? Quella lettera lì l'abbiamo fatta fotocopia tutti, cioè tolto la parte intima, ma soprattutto l'indirizzo scritto a mano dal Papa è stata una figata immensa, cioè una cosa che i ragazzi, oh mamma mia, questo qui non gli ha portato granché bene perché di nuovo in galera, però vabbè, nella vita non si può avere tutto, ecco, no? E comunque però guarda, quello lì comunque da quando è in galera, sia la prima volta che è venuto sia mo che è tornato, manca mai a messa, quindi è un mio, ieri ha avuto anche il coraggio di dire ma fammi leggere qualcosa, è un latinoamericano, dico ma se vuoi leggere la prima lettura è tua, la prima lettura, ecco. Allora per arrivare a noi, vabbè, non poi visto che stiamo raccontando, se poi ce l'avrebbe un po', tanto da andare a casa io non tu, quindi tranquillo, e dicevamo poi alla fine. E gli abbiamo, lei mi ha detto, perché lui come è arrivato all'inizio ci ha salutati, eccetera, io gli ho presentato il libro che c'era in fondo, che è in vendita e non è in visione, cioè, tanto perché sia chiaro, eccetera, e c'è una signora là che già tutta è lì, ma sei lì, non chiedo, no, allora, un problema suo, e quindi gli ho presentato il libro, lui me l'ha guardato, poi ha fatto un complimento, perché con me aveva la direttrice, e due agenti donne e due agenti uomini, no? Guarda le donne e dice, donne tiratevi su che questa frase qui vi risolleva tutta la serata. Certamente in questi posti le donne sono meglio. Dico, ma perché? Ma perché vedono più lontano. Alla faccia, eh? Perché vedono più lontano. La direttrice non saprà più dove stare dalla gioia, eh? E anche le altre due agenti gli ha portato fortuna perché avevano chiesto il trasferimento a Roma e gli hanno dato subito dopo. Le vie del Signore sono infinite. E poi finalmente andiamo fuori sul terrazzo perché dice noi abbiamo dei regali da portare, Santità. Va bene, bene, dopo. facciamo le foto, i regali. E allora poi siamo usciti sul terrazzo dell'episcopio e abbiamo cominciato a tirare fuori dal sacchetto tutti i nostri regali, no? E c'erano dei video, c'erano dei disegni, c'erano dei poster con la sua immagine, c'è la firma, così noi la mettiamo poi nella piazza grande, cioè nel salone grande, e poi mi metto anche la data, dico ma sì, così è per noi un ricordo importante e fondamentale. Poi a un certo punto gli abbiamo dato un video dei ragazzi che erano tutti, in quel video c'erano molti minorenni, quindi voi sapete che non si possono diffondere le facce dei minorenni, no? E allora gli ho detto, santità, questo qui glielo damo, però è riservato, perché non potremmo, E lui mi fa, stai tranquillo, chiama il suo segretario, quello lì che porta sempre quella borsa famosa che c'ha sempre lui, no? E gli dice, mettilo lì nella borsa, poi me lo metti sul mio tavolino e questo lo guardo solo io. Questo è stato. E poi alla fine, altra cosa, e poi alla fine era con la mano piena di regali, fa, beh, ridammi sta borsa che c'avevi, così mettiamo tutto dentro, altrimenti come facciamo a portarlo lì? E poi ci siamo salutati. E come sempre i fotografi del Vaticano hanno fatto le loro foto, che io ho normalmente pagato come si fa, no? E le ho distribuite ai ragazzi perché mi sembrava. Ecco, allora quindi il Papa per loro dice molto, ecco, no? Dice molto. E quindi volevo partire, mi sono già mangiato un po' di minuti tanti, volevo partire da questa registrazione che i ragazzi hanno fatto per i loro amici a Cracovia. Sono, se voi andate su Radio in Blu, trovate sul poster, lo trovate, no? La libertà è troppo bella, non ha un prezzo. È troppo poco il tempo per dire cos'è per me la libertà, ma se posso dire qualcosa ai ragazzi della GMG, beati voi che siete fuori. Godetevi la libertà, la speranza e il desiderio di qualcosa, la speranza di avere un futuro, di costruire qualcosa nel futuro. Ecco, siamo arrivati a questi ragionamenti, ma molto spontanei, cioè le abbiamo fatto una serie di indicazioni, cioè non vogliamo che veniate qui a raccontare che gli sbirri sono tutti cattivi e voi tutti buoni, che non tiene, nessuno ci crede. Dite, fate qualche riflessione sulla colpa, il senso di colpa, no? E poi va avanti così, Vorrei dire a chi ne ha la possibilità di apprezzare quello che ha prima di perdere. La strada sbagliata è rubare, stare in carcere, fare male alla gente e tutto quello che puoi fare per far del male all'altro. La strada giusta, che noi non abbiamo saputo prendere ancora, ma che tanti ragazzi che sono passati da questo carcere poi alla fine l'hanno presa, perché hanno ripensato agli sbagli. La strada giusta è trovare un lavoro, una fidanzata, vivere per bene. Scegliete la strada giusta. Io sono il primo capace di perdonare. Anche se litigo con qualcuno sono capace di perdonare, però sentite questa frase che è stupenda. Io non chiedo il perdono. Credo che sia difficile averlo, però vorrei comprensione. Non perdono, ma comprensione. E poi chiude la trasmissione, intervallata da musiche varie ovviamente, caro Papa Francesco, un caro saluto e un enorme grazie da tutti noi per il solo tuo ascolto. Sono mesi che sto qua in carcere e che dalle sbarre della finestra della mia cella vedo sempre lo stesso panorama. So di aver sbagliato e che devo pagare. Per favore, prega per me e per la mia famiglia. Dammi la grazia, portami fortuna nella mia vita futura e tante salute. Veglia su tutti noi e se puoi, dacci l'amnistia o l'indulto per qualcuno di noi. Noi preghiamo per te, i ragazzi del Tarantaporti di Torino. Parlare di carcere, però, bisogna anche guardare la realtà qual è. Allora, due brevi note sulla realtà carceraria italiana. La situazione delle carceri degli adulti in Italia al 30 settembre del 2016 era così. I detenuti presenti nei 193 istituti penitenziari italiani erano 56.645 a fronte di una capienza di 52.000, siamo di nuovo saliti, Quindi per una capienza, scusate, di 49.765. di cui 17.897 in attesa di giudizio definitivo, cioè nei tre gradi, no? E 9.630 in attesa di primo giudizio. I condannati definitivi erano al 30 settembre 34.896, gli stranieri 18.000 erotti, ovvero il 37,5%, le donne 2.310, ovvero il 5%. Ma c'è un altro dato che secondo me è più importante ancora, ed è il dato dei suicidi in carcere. Al 19 ottobre del 2016 erano già 28, però bisogna anche dire che per fortuna stiamo diminuendo, perché a fine 2012 erano 60, quindi se adesso siamo a novembre, quindi tendenzialmente non andremo mai a quei numeri lì, ecco, no? La situazione dei minori com'è? Al 15 settembre del 2016, ovvero poco più di un mese fa, no? In Italia ci sono 16 istituti penali minorili, i ragazzi presenti sono 511 in tutto. Torino ne abbiamo da 41 a 43, a seconda un po' dei giorni, Milano 50, 52, Bologna 21, Nisida maschi e femmine insieme sono 70, Roma maschi e femmine 66, comunque disseminati in 16 istituti 511, non è un gran numero, non è un gran numero. Anzi, direi che stiamo teoricamente abbastanza, perché in effetti, anche statisticamente parlando, i reati più gravi sono diminuiti a tutti i livelli in questi ultimi anni in Italia, che se ne dica, che ne dica la gente e che ne dicano i media. Voi, se volete non credermi, non credetemi, andate nelle statistiche del Ministero dell'Interno, la presentazione che ha fatto al 15 d'agosto, e avete questi cali qui vistosi, ecco, no? Il carcere però serve davvero? Questo è il nodo, questo è il nodo. Alcuni dicono, ma non dovrebbe essere più duro ancora di quello che è? Allora io parto da una bella provocazione di Michel Foucault, dal libro Sorvegliare e Punire. Foucault è quello che ha studiato i sistemi totalitari, no? Cioè le istituzioni totali cosiddette, no? Foucault dice, conosciamo tutti gli inconvenienti della prigione e come sia pericoloso quando non è inutile, e tuttavia non vediamo con quale altra cosa sostituirla. Essa è la detestabile soluzione di cui non si saprebbe fare a meno. Questa è una frase che sposo al 200%. Perché tutti noi siamo convinti, e poi magari più avanti mi fermerò un po' di più su questa provocazione, che non sia il toccasana. Però in questo momento non abbiamo niente che, specialmente a livello minorile, mandi il messaggio giusto, simbolico, della gravità delle cose che hanno fatto. Questo è il senso. Quindi, specialmente di fronte ai reati di sangue, questo è il senso. Cioè dirgli, sì, tanto è vero, non c'è più la recidiva, non c'è pericolo di fuga, non c'è pericolo di inquinamento prove, quindi di per sé i tre elementi per tenerlo in carcere non ci sarebbero più. Eppure, secondo me, anche la misura della comunità non è sufficiente per dare un messaggio simbolico, ma che è importante, perché con i simboli si educa, per dare un messaggio simbolico della gravità del gesto che hanno fatto. E allora credo che sia un tema che una comunità cristiana, sono stato contento e ho aderito perché il tema era interessante, perché se una comunità cristiana si interroga su questa roba qui, vuol dire che ha voglia di riflettere non soltanto sulla carità spicciola, no? Ma ha voglia di riflettere su tutto quel complesso di cose che è fare cultura. Quale cultura seminiamo oggi? Quale cultura? Poi, una volta che abbiamo fatto cultura, troviamo anche le opere di misericordia. Ma se non abbiamo fatto quel passaggio culturale per far capire quanto sia importante prendere atto che ci sono anche questi, ci manca un pezzo. Papa Francesco, quando istituì l'anno della misericordia, il giubileo straordinario, dice: il mio pensiero va anche ai carcerati che sperimentano la limitazione della loro libertà. Il giubileo ha sempre costituito l'opportunità di una grande amnistia, ed è vero, citata legge nella storia dei giubilei, ma anche nel giubileo biblico, destinata a coinvolgere tante persone che, pur meritevoli di pena, hanno tuttavia preso coscienza dell'ingiustizia compiuta e desiderano sinceramente inserirsi di nuovo nella società. Ecco, questo è l'elemento fondamentale. Dice poi ancora: ho chiesto che la Chiesa riscopra in questo tempo giubilare la ricchezza contenuta nelle opere di misericordia corporale e spirituale. Nel mercoledì adesso, nell'udienza, sta rivisitando le opere di misericordia corporale e spirituale per arrivare, presumo, alla fine del mese a fare quella dei carcerati, perché il giubileo dei carcerati è il 5-6 di novembre, no? E quindi già Papa Benedetto, quando ho visitato Rebibbia nel 2011, diceva: cari amici, il sistema di detenzione ruota intorno a due capisaldi, entrambi importanti. Da un lato, tutelare la società da eventuali minacce, la sicurezza; dall'altra, reintegrare chi ha sbagliato. È fondamentale pensare alla funzione rieducatrice della pena e al rispetto dei diritti e dell'indignità delle persone. Il Papa poi ha avuto una predilezione particolare per le carceri. Primo atto lo fece a Casal del Marmo, 3 giorni dopo essere stato intronizzato, come si dice, no? Con la lavanda dei piedi, e lavando i piedi a delle ragazze, musulmane, stupore di tutti. E poi i vari messaggi, il messaggio ai cappellani, ottobre del 2013, potete dire questo ai vostri carcerati: il Signore è dentro con loro, anche Lui è un carcerato, ancora oggi, carcerato dei nostri egoismi, dei nostri sistemi. Prego perché ciascuno apra il cuore a questo amore. Quando io ricevevo una lettera di uno di loro a Buenos Aires, li visitavo, mentre ora, quando ancora qualcuno mi scrive, io gli scrivo, li chiamo, specialmente la domenica. Sapete che lui è famoso domenica pomeriggio, invece di guardare le partite, fare telefonate, no? Faccio una chiacchierata, poi quando finisco lo penso: perché lui è lì e non io, che ho tanti e più motivi per stare lì? Devo dirvi sinceramente, senza vanto, che questa è stata la mia prima idea che mi sono fatto. Dopo essere stato mandato a settembre del 79, dopo un anno di ascolto silenzioso, veramente ho detto: ma perché loro sono lì? Ma potrei essersi anch'io. Allora ho provato a ragionare su questa cosa, mi sono detto, poi l'ho scritto sul bollettino salesiano, poi è stato riportato, no? Perché la questione, come mi insegnava uno una volta, voi siete giovani, voi più o meno, ecco. E comunque, una volta per telefonare si usavano i gettoni, no? Per telefonare da Torino a Roma, se avevi 20 gettoni riuscivi a dire qualcosa. Ma se avevi 2 gettoni, alzavi la cornetta: buongiorno, sono Meco, e no? Io avevo 20 gettoni, loro ne avevano avuti 2. I miei 20 gettoni erano una famiglia sana. I miei 20 gettoni erano una mamma e un papà che mi facevano anche legare diritto, ma molto, con i mezzi di allora, Una famiglia sana è che, dico, i 20 gettoni miei erano la possibilità di aver studiato, l'unico figlio che ha studiato su 5. Eravamo di campagna, l'unico che ha studiato. E però mia mamma mi faceva dei cosi tremendi, si chiama così, no? Quando arrivavano le pangelle mi scriveva delle lettere da morire, mi diceva: noi qui a sudare per te, tu cosa fai? No? E giù magoni avanti. Quindi dopo lettere del genere non ti potevi permettere di non studiare, no? E avanti così. Questi erano i miei 20 gettoni che hanno fatto la mia ricchezza. Poi non sono uscito così bene, ma però via, non tanto male, via. E quindi questa è la forza di tutto. E il Papa ancora poi ne dice altre, ma lasciamo stare, andiamo ancora a sondare nel discorso della cultura. Ma un'altra domanda: nel fare giustizia esiste solo il carcere? Perché noi abbiamo un concetto che fare giustizia è uguale a carcerare, no? Non abbiamo altro per adesso, se non questi tentativi che stiamo facendo di giustizia commutativa, cioè di giustizia riparativa, no? Di lavori di utilità sociale, perché fino a ieri è prevalsa l'idea che se tu hai sbagliato paghi, no? Occhio per occhio, dente per dente. Questo era il concetto di fondo. Quindi quella giustizia che fondamentalmente è giusto che colui il quale rappresenti per me o secondo me un male riceva del male, è giusto che colui il quale rappresenta per me il bene riceva del bene. Questo è l'elemento fondamentale e importante. Allora che cosa ne viene fuori? Ma c'è un'alternativa alla giustizia così? Ma forse non sarà meglio pensare a una composizione delle fratture piuttosto che ad arroccarsi, perché la giustizia retributiva dell'occhio per occhio e dente per dente si ferma soprattutto sul reato. Tanto è vero che per tanto tempo noi, quando dicevamo dei ragazzi, non diciamo tal dei tali, ma dicevamo quello lì è quello dell'omicidio là, quello lì è quello della rapina là, no? Il reato connotava la sua presenza, la sua figura. Nella giustizia riabilitativa l'attenzione sulla persona come autore del reato. Se qualcuno ha voglia, è uscito poco tempo fa veramente, questo libro che è chiamato il libro dell'incontro, fatto dal gesuita Guido Bertagna, dal magistrato Adolfo Ceretti, dalla scrittrice la Claudia Mazzucato, che hanno tentato come mediatori loro di mettere insieme gli autori di reati e le vittime dei reati, e qui parliamo specialmente di reati terrorismo, no? Siamo nella ricomposizione delle fratture, una delle vittime è la figlia di Moro, per esempio, no? Tanto per fare degli esempi, e gli altri sono alcuni di prima linea, no? Ed è, direi, un libro affascinante, ecco, anche se ci vuole un po' di costanza, no? Perché ci sono una serie di parti, di riflessioni su questo tema di quanto sia importante oggi. Ma alla fine di questo libro gli autori, ma anche gli attori, ne convengono che per riuscire ad incontrarsi hanno dovuto mettere da parte il reato e hanno dovuto incontrarsi sulla vita quotidiana dell'uno e dell'altro, cioè mettere nel confronto la vita. Ovviamente la premessa era che fossero dissociati, che avessero già scontato la pena come bisognava scontarla, questo non voleva dire negare niente, ma soprattutto fare un lavoro di ricostruzione in questo senso. Ma perché io credo che in carcere si impari molto. Nel libro scrivo alla fine, dico, e in 35 anni di parlante, quando l'abbiamo edito avevo 35 anni, forse ho più imparato che insegnato. Ho appreso innanzitutto di fronte ai fatti del mondo che bisogna scegliere da che parte stare, bisogna schierarsi. È maturata progressivamente in me la coscienza di un modo diverso di guardare i ragazzi, tutti, quelli dentro e quelli fuori. A volte c'è poca differenza, ed è quanto dicono i volontari, quelli volontari che vengono a cantare e a fare per la messa, che fanno pratica quotidiana di animatori negli oratori della periferia, dicono, ma i nostri ragazzi sono uguali tuoi, le loro storie, i loro sogni. E da lì a scalare legge le realtà sociali, l'economia di un paese, i cambiamenti culturali, gli accadimenti della politica. Io posso dire veramente che la mia formazione culturale non è passata solo dagli studi, che magari ho anche fatto, ma è passato soprattutto dalla prossimità con questi ragazzi. Una lettura dalla quale deve emergere con chiarezza da che parte stai, da parte di quelli ovviamente che hanno avuto di meno, quelli di meno gettoni. E poi, seconda cosa, ho imparato che non si agisce mai da soli, perché lavorare dentro e attorno ad un carcere minorile è più adeguato, completo, se capisci l'importanza dell'educare insieme, riscoprendo i ruoli autentici anche degli altri. All'inizio ero educatore a 360 gradi, l'esiguità del personale lo richiedeva, ma non potevo continuare così. Quando poi sono arrivati gli educatori, i mediatori culturali, i responsabili della scuola e delle attività lavorative e sportive, ho capito che dovevo fare un passo indietro, altrimenti gli altri non crescevano. Diventavo una figura ingombrante, un padre che non può misurare la crescita dei figli sui suoi parametri. Sì, io ho fatto di tutto all'inizio, di tutto. Sono entrato così con l'idea di dire, tanto per svegliarmi un po', che tra il calore e l'ora mi sa che mi cuocio, e quando sono arrivato lì, nel primo colloquio che ho fatto col direttore, molto garbatamente, dopo avermi detto un mucchio di cose che non ricordo niente, ricordo questa frase finale però. Quando nel libro c'è, quando mi dice, caro reverendo, io non insegnerò mai a lei a fare il cappellano, ma lei non insegnerà mai a me come si fa il direttore. Ok, ho detto, qui ognuno deve stare al suo posto, ho capito. Con queste premesse ci siamo guardati a distanza, no, poi chiude con, ci vediamo domani mattina alle 9, va bene, domani mattina alle 9. E da lì ho cominciato un anno guardando, osservando, provando a capire che mondo era, erano 90 ragazzi allora, 96 siamo anche arrivati, e molto più tosti di quelli di oggi, ma molto più tosti. Molto più duri, oggi i ragazzi sono liquidi come la società. E comunque, poi dopo questo direttore, dopo un po' di anni, bisognava aprire la sezione femminile, ormai aveva capito che comunque qualcosa riuscivo a fare, perché poi dopo ho organizzato la scuola, ho organizzato il calcio, tagliavo l'erba al campo, seminavo le righe, cioè tracciavo le righe del campo, dove lo correvo, dappertutto c'ero. E a un certo punto si tratta nel 1985, qui le date, 85, si tratta di aprire una sezione femminile, perché le ragazze erano ancora con le adulte e la legge ci chiedeva di fare una sezione anche per loro. Il direttore, sempre quel direttore lì, che si chiamava, è morto, poi siamo diventati molti amici, si chiamava Andrea Bacci, che era un tipo molto pragmatico, poco educatore, ma molto amministrativo, quindi lui doveva far quadrare la barca, no? Mi dice, Domecu, io devo aprire la sezione femminile, ma non so chi mettere come responsabile referente, perché sa, di questi chi mi fida mica tanto con quella ragazza lì. Di lei mi fido, voleva dire, io so che lei non salta addosso alle ragazze, tra chiusa parentesi, no? Questo era il senso, in poche parole, no? Dico, vuole occuparsi della sezione, me ne occupai ed è stata veramente una grande, grandissima scommessa. Ho imparato tanto, C'è un lungo capitolo sulle ragazze atterrante, perché mi ci sono molto affezionato, ho pianto quando, per una storia proprio tipici da ministri, li hanno, direi, deportate, come dico io, a Pontremoli, no? Perché bisognava farlo, ma vabbè, la storia è lunga, un'altra volta. E quindi, per dire, no? Quindi, però, anche lì, diventavo una figura ingombrante, un padre che non può misurare la crescita dei figli sui suoi parametri. Defilarmi è stata una scelta non facile, perché perdere la ribalta fa male, però sono convinti che da soli, è vero, si fa più in fretta, ma con gli altri si va più lontano. E terza convinzione, tipicamente donbostiana, infine da ultimo, ma non per importanza, ho toccato con mano quanti ragazzi siano imprevedibili anche nel bene. Don Bosco ci ha insegnato che in ogni giovane, anche il più disgraziato, abbia un punto accessibile al bene, e dovere primo dell'educatore di cercare questo punto, questa corda sensibile del cuore, e di trarne conflitto. E di trarne profitto. È il nostro mantra educativo, e vale anche in carcere, vale anche in carcere. perché altrimenti non valesse non ci starei lì, non ci sarei stato fino adesso. Non valesse questo dettato, allora si potrebbe veramente chiudere e buttare via la chiave. Convintissimo di questo. E quindi, andando avanti, cercando di andare avanti con un po' di velocità, ecco, io credo che oggi sia importante questa opera di misericordia corporale. È la tentazione di noi credenti, perché noi credenti facciamo queste robe qui, scusate, io sono molto schietto, ma poi siamo tra i primi qualche volta che siamo molto giustizialisti, dei nostri giudizi. Quindi direi che questa, la misericordia, è temibile più della giustizia. Ed ancora, i credenti religiosi di ieri e di oggi, scrive Enzo Bianchi, hanno difficoltà a sentirsi fratelli e sorelle dei peccatori, delle peccatrici, perché nella loro vita non hanno commesso peccati gravi, la parabola di ieri. Il fariseo non era un malvivente, era uno, un bravo uomo, un sant'uomo, un bravo cristiano. Ho trovato un commentario che diceva: invece di mettere il fariseo pubblicano, devi provare a mettere il monaco, non il frate, il monaco, il monaco è il mafioso. Il monaco è uno che dice: io sono bravo, vivo in comunità, no? Sono a posto. E i miei cristiani ieri dicevo, mi sembra di sentire quando molti vengono, da voi no, perché voi siete più bravi, no? Ma vengono a confessarsi, mi fanno l'elenco delle cose buone che hanno fatto. E dico: allora cosa viene da me a dirmi, no? Ma sa, io rubare assolutamente che no. E le corna alla moglie, ma sì, una volta che ero giovane, ma proprio qualche volta, ecco, no? Ma lontano questa roba qui, no? E avanti. Però poi se io andavo a dire le tasse, le tasse, come le paghiamo? Allora mi fermavo lì, perché non devo far domande, no? Quindi, ecco, io credo che qualche volta i credenti religiosi siano un po' come il fariseo. E quindi quando sentiamo parlare di carcerati, no, noi non siamo così. Non siamo così. E noi siamo molto presi dalla sequenza del diritto e castigo di Dostoevskij. E si è diventata dentro di noi. Non riusciamo a comprendere però che la santità di Dio non splende quando non c'è peccato nell'uomo, ma quando Dio ha misericordia e perdono. Lì che la santità di Dio splende. E allora bisogna un po' ripensare tutto questo tema della colpa e della pena. Ci sono state delle riflessioni di Cardinal Martini illuminanti, anche per noi cappellani, quando io ho iniziato nell'81, io ho iniziato, ero 2 anni che ero lì, quando dice: nella colpa è già insita la pena. Cioè Martini parte da quell'esempio biblico di Caino che uccide Abele, e Dio dice: nessuno tocchi Caino. Eppure noi saremmo tutti di pronti a dargli a Caino. Fino a 30 anni fa avevamo i banchetti fuori dalla chiesa per la pena di morte, Voi siete i giovani, non se lo ricordano, ma noi ce lo ricordiamo, Noi ce lo ricordiamo. Quindi, Martini dice: nella colpa è già insita la pena, nella colpa è quindi già insita la sconfitta, il fallimento, l'umiliazione, la sofferenza. E i ragazzi, quei ragazzi lì che hanno parlato alla GMG, c'era nessun omicida tra quelli lì, che diceva: nessuno, te lo dico io. Eppure si sentivano, la sentivano, la colpa. La colpa trasforma di fatto la pena già in responsabilità. E allora proprio Martini si chiedeva: ma siamo convinti che il carcere sia l'unico modo per dire che hanno sbagliato? Questa è la domanda di fondo. E molti dicono: sì, diamo il carcere perché non abbiamo misure alternative, perché le misure alternative, prima di trovare uno che accolga, uno che dia un lavoro, diventiamo matti. E allora molte volte le carceri sono piene di persone che sono lì perché non abbiamo altre soluzioni, altre alternative, altre possibilità. Ma è sempre più evidente di inadeguatezza, di misura semplicemente repressiva. È sempre più evidente quello. Allora, come conciliare giustizia e misericordia? Siamo, arriviamo dunque. Il Papa, lo scorso a febbraio del 2016, visitando questo centro di Ciudad del Juarez, diceva in Messico, no? Celebrare il Giubileo della Misericordia con voi e ricordare il cammino urgente che dobbiamo intraprendere per rompere i giri viziosi della violenza e della delinquenza. La misericordia divina ci ricorda che le carceri sono un sintomo di come stiamo nella società. Lo diceva già Voltaire, eh? Voltaire diceva che le carceri sono l'immagine del grado di civiltà di una società. Se quella è l'immagine del grado di civiltà, ragazzi, la misericordia ci ricorda che il reinserimento non comincia qui, tra queste pareti, parlava loro, ecco, comincia prima da fuori. Poi c'è un altro bel concetto, no? Che dice, voi dovete vivere, questo è anche il concetto che mi dico molto ai ragazzi, perché sono ragazzi, no? Voi dovete vivere pensando che l'orologio della vita va avanti, non si ferma quando voi entrate. Se voi state un anno, due anni, tre anni, quando uscirete fra tre anni sarete più grandi, sarete più maturi o più immaturi, no? E comunque questo è fondamentale. E poi allora le porte sante che abbiamo aperto in carcere, nella tradizione nostra, vado veloce perché il tempo è veloce e passa, nella tradizione nostra da chi abbiamo un po' imparato a fare misericordia in carcere? Beh, un personaggio per noi torinesi fondamentale è stato Don Cafasso. Don Cafasso è stato il non plus ultra della misericordia. Per chi è giovane, ricordo brevemente, Don Cafasso è un prete che vive a Torino, nella Torino del 1850-40-50, di Castelnuovo Don Bosco anche lui, è soltanto più vecchio di Don Bosco di 5 anni. Don Cafasso viene mandato da Pieri, viene mandato a dirigere il convitto ecclesiastico di San Francesco d'Assisi, in via San Francesco d'Assisi, no? Dove è direttore e insegna teologia morale, ma come tempo libero, come lo passa, va a visitare i carcerati. Si iscrive alla Confraternita della Misericordia e tutti i pomeriggi andava a trovare i carcerati. Ma c'è una cosa che per il Cafasso era fondamentale. Il Cafasso era fondamentale che cosa? La stima e il rispetto dei detenuti. La stima e il rispetto dei detenuti. A fianco a Don Cafasso, per le carceri maschili, c'è una gran donna che era la Marchesa Barolo, che era stata, che si era prodigata immensamente nelle opere, nelle carceri femminili, ed era stata insignita di direttrice, eccetera, ed è quella che ha fatto il primo regolamento per i penitenziari femminili. Una gran donna, solo che è vissuta schiacciata tra grandi santi, il Cafasso, Don Bosco, è una serie lì, l'hanno pizzicata in mezzo, ma sapeva difendersi benissimo. Tant'è vero che c'è un aneddoto che la Marchesa Barolo aveva dei collegi per le figlie magari un po' più della nobiltà, no? E Don Bosco era suo istitutore, aveva chiamato Don Bosco per dare, no? Però la Marchesa aveva fiutato che qualcosa non funzionava. Perché? Perché i ragazzi di Don Bosco andavano sempre ad aspettarlo all'uscita dal convitto della Marchesa, e quando uscivano le ragazze, sempre vera questa storia qui, no? Quando uscivano le ragazze dalla scuola, e la Marchesa fa, ma guardi che non mi piace mica sta roba qui, perché quei ragazzoni lì, stracciati, un po' discoli, un po' così, un po' cosà, vengono sempre qui a disturbare le uscite delle nostre lieve. E Don Bosco le rispose così: cara Marchesa, lei di preti come me, per le sue ragazze ne trova quanti vuole. Questi ragazzi non hanno che me. E da lì si è rotto il solidarismo, no? però in effetti non si è rotto un corno, perché i soldi che la Marchesa ha dato a Don Bosco sono solo lei, no? E quindi si sono tenuti buoni in quella maniera lì, per tramite magari il Cafasso, poi facevano questi giri qua, no? Per dire che donna. E Don Cafasso aveva alcune frasi stupende. Quando parlava, dice, non nella confessione ma negli altri incontri era solito portare oggetti sacri, denaro, tabacco, eccetera, eccetera, no? Poi diceva alcune cose, ecco, stima ai detenuti, trattarli bene da galantuomini, con dolcezza e carità, senza offendersi se maltrattati, soprattutto senza mai denunciarli ai custodi per comportamenti scorretti. Quanto vero questo, quanto vero oggi. E diceva che nella catechesi, diceva ai suoi pretini, non insistete tanto sul quinto e sul settimo comandamento, non vi dico quali sono, dovete saperlo, no? Perché possono essere offensivi per loro. E non state sempre lì nella rappresentazione della crocifissione con le catene ai polsi, questa analogia, perché potrebbero essere offensivi nei loro confronti. La delicatezza, La delicatezza. Il secondo personaggio è certamente anche Don Bosco, perché Don Bosco fu folgorato da quella visita del 1841 che Don Cafasso gli fece fare alle carceri dove lui andava, perché Don Cafasso, da bravo padre spirituale, come si diceva allora, ai suoi pretini, adesso dico la cattiveria della sera delle ore 10:10, non insegnava tanto a menare il turibolo e quante volte bisognava incensare, ma i suoi pretini gli diceva, venite con me in galera e lì imparate la vita da prete. E allora se li portava con sé. Don Bosco fu tra questi, no? Che venne, scusate, che lo seguì in questo ministero. Nel 1841 viene accompagnato da Cafasso nelle carceri di via San Domenico, e Don Bosco scrive: vedere turbe di giovinetti, solitari da 12-18 anni, tutti sani, robusti, di ingegno svegliato, vederli là inoperosi, rosicchiati dagli insetti, stentar di pane spirituale e temporale, fu cosa che mi fece profondamente inorridire. Chissà, la grande intuizione, chissà, diceva tra me, se questi giovani avessero fuori un amico che si prendesse cura di loro, li assistesse, li istruisse nella religione dei giorni festivi, eccetera, eccetera. Comunicai questo pensiero a Don Cafasso e col suo consiglio e coi suoi lumi mi sono messo a studiare il modo di effettuarlo, perché Don Bosco aveva avuto la tentazione di seguire la strada del Cafasso, poi gli andò male perché in uno di quegli accompagnamenti alla forca che Don Cafasso era solito fare, si portò dietro Don Bosco ed era ad Alessandria, no? Nel tragitto Don Bosco sviene. L'emozione, no? E Cafasso gli fa, no, tu sei troppo delicato, lascia stare, questo non fa per te. Vai per la città e guardati attorno, e nasce. L'esperienza poi di Don Bosco con le carceri celebra ancora Pasqua del 1855, quando fa la famosa visita generale e la famosa gita a Stupinigi, che non la racconto perché domani siamo ancora qua. Va bene? Andiamo alla conclusione. Allora, come si può oggi fare misericordia? Come si educano i cristiani e la Chiesa oggi alle opere di misericordia? Io credo che l'attenzione al carcere debba coniugarsi in modi diversi, ma si deve coniugare in tanti modi. Per esempio il volontariato negli adulti è molto importante, perché gli adulti hanno una penuria di risorse rispetto a noi. La scelta dei cappellani, e qui i vescovi qualche volta lasciano le sedi vacanti per troppo tempo, e poi l'istituzione delle cappellanie, ma soprattutto credo anche la disponibilità per le misure alternative, la disponibilità. E io da salesiano dico che ci si interessa di carcere anche con una bella palestra dove si fa bene sport, la prevenzione.
Questo è per i ragazzi, perché non è che tutti possiate venire al Ferrante ad animare la messa, più che 5, 6, 10. E gli altri, e noi, tu fai bene l'oratorio, fai bene dove sei, con i ragazzi, con quelli un po' più difficili, non perdere nessuno per la strada, con i figli di immigrati, che ne abbiamo tanti, i nostri oratori sono pieni in città. Quello secondo me è, quello è coniugare oggi, ero in carcere e mi avete visitato. Quella è misericordia corporale. Ma c'è un cammino ancora più concreto, se volete, fatto di tre passaggi. Primo, vedere, ed è il cammino culturale di cui vi parlavo in partenza, è vedere. Operazione che facciamo senza consapevolezza, in modo distratto, guardiamo senza vedere. Ma vedere i carcerati vuol dire discernere i volti, non vuol dire la compassione, perché io non sono un buono in carcere. Io non sono quello che, poveretto, come mai sei qua? Assolutamente che no. Quando è la terza o quarta volta che lo vedo in matricola, gli dico, sei un bello stronzo, papale papale, così, voglio me lo capisce, no? Dico, ma sai, Don, io pensavo, e tu pensavi, ma quando è che ti decidi? Vedere, discernere i volti, contemplarli, incrociare con loro gli sguardi, quanto è importante questo per i ragazzi. C'erano alcuni ragazzi ultimamente che la famiglia mi martellava dicendo, ma non parla con nostro figlio. Io dico, signore, con calma, pazienza. E ogni volta mi telefonava, ma non ha ancora parlato con nostra figlia. Signora, con calma. E poi ancora, a un certo punto, mi telefono e dico, signora, ha visto che ho parlato con suo figlio? Ah sì, me l'ha detto, è stato molto contento. Allora, signora, si calmi. Ci sono dei tempi. I tempi educativi sono molto importanti, perché prima di arrivare a parlare, che il ragazzo ti può dire, ma te chi ti conosce, chi ti calcola, c'è un'altra parola che loro usano molto bene, no? Chi ti calcola? E devi avvicinarti, incrociare lo sguardo, il volto, qualche battuta, e poi girandoci attorno. Secondo passaggio, fare misericordia significa attuare la prossimità, farsi prossimo. Il buon samaritano qui, solo che si avvicina, volto contro volto, occhio contro occhio, mano nella mano. E poi terzo passaggio, la gira. A seconda dei ruoli che riscopriamo nella società, siamo imprenditori, abbiamo delle funzioni pubbliche, siamo amministratori. Poi è chiaro che va coniugata a seconda delle possibilità, ma se non c'è di fondo quella sensibilità culturale non si va da nessuna parte. Misericordia e perdono, un altro tema delicatissimo, e lo vado sfiorando, perché il perdono è una cosa estremamente delicata, che non può essere imposto da nessuno, e non deve essere gestito dallo Stato. Purtroppo c'è una norma che dice che per accedere alle misure alternative, specialmente nei reati gravi, ci vuole il benestare della famiglia dalla parte lesa. È una cosa immonda questa. Non può essere così. Non puoi chiedere. Il perdono non si impone. Il perdono è una maturazione lentissima. Oggi su Repubblica, sì, c'era questo articolo di questa signora che ha avuto il marito ucciso, carabiniere, no? È già stato un percorso, ha avviato un processo lunghissimo di colloqui con intermediazioni, ma si arriva dopo tanto tempo. Il perdono è di Dio, prima. Il perdono è di Dio. E noi per arrivare al perdono abbiamo bisogno di un processo di maturazione, di avvicinamento profondo, lunghissimo, eterno. Può esserci, può esserci. Ma se tu guardi i padri, ho fatto alcune tavole rotonde, una in particolare con i figli delle vittime, dice: lo Stato non può chiedermi di perdonare, non deve lo Stato chiedermelo. Lo faremo quando, ma per adesso non sono pronto. E va rispettato profondamente. E va rispettato profondamente anche questo. E quindi, infine, per dirlo ancora con Papa Francesco, come si articola la realtà della misericordia con le esigenze della giustizia? Ma fare misericordia non vuol dire che si nega la giustizia, questa è una cosa che bisogna togliersi dalla fantasia, eh? Cioè, la giustizia ha il suo corso. Io non faccio il giudice, io faccio il cappellano. E al massimo, per la mia esperienza di educatore, gli spiego un po' come sono i meccanismi, perché li conosco. Ma mi fermo lì. Se c'è una cosa che non faccio mai, ma mai, ma mai, come diceva il Cafasso nei primi colloqui, perché sei qua? Se non quelli lì che vedo già la sesta volta, e dico: è di nuovo qua? Ti mancavamo, eh? Altrimenti non chiedo mai perché sei lì, perché è l'approccio più sbagliato. Non devi mai chiedere il perché, perché altrimenti loro pensano che tu sei il loro giudice. Non sei il loro giudice e non sei nemmeno il loro avvocato, sei il cappellano o l'educatore, che sono funzioni ben diverse, che sono funzioni di mediazione. Le nostre sono delle mediazioni. Questo è importante, perché con gli adolescenti poi loro ti chiedono mille volte la stessa cosa, con i bambini è uguale, no? Totum, 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 sempre lì, no? Ma erano su questa roba qui. L'avvocato mi ha detto che io esco. Ragazzo, tu esci quando metti il piede fuori. Prima non sei uscito. Dato di realtà. Quando tu parli con loro, cambio, vedrai che cambio, eh? In un attimo, da gente che non ha manco la terza media si vedono già ingegneri, calmino, tranquillo, ci sono tanti passaggi per arrivare lì, e anche faticosi. Sono salesiano, quindi questa realtà educativa è nella mia pelle, perché se non faccio questo non faccio il mio mestiere. Ma anche voi, siete, chi è genitore, ne vedo qui, anche voi fate così con i vostri figli, no? Gli fate acquisire il dato di realtà. Cioè, gli dite che qualche volta la realtà è molto più difficile di quella che loro si sognano, si vedono, no? Gli fate capire che il presente non è, che non basta pensare una cosa perché sia vera, ma va praticata, va accompagnata, gradualmente. Ecco, io credo che questo sia importante. Chiudo con una cosa eccezionale, veramente, che non è mia, ma nel libro abbiamo voluto chiudere il libro. Vabbè, dico due parole sul libro, faccio due spot. Allora, il libro nasce, e poi dico la parola finale. Il libro nasce da che cosa? Nasce dal fatto che nel 2015 era il bicentenario di Don Bosco. E i salesiani non fanno qualcosa, ma allora tutti mi hanno detto: il bicentenario, 35 anni che sei cappellano, ma non vuoi scrivere qualcosa? Io devo scrivere? No, non ho tempo, non lo voglio. Poi di me, meno che mai. E allora hanno messo sotto tutti i santi del paradiso, hanno istigato questa brava giornalista a dire: se tu andresti a fargli là col microfono e lo fai parlare, 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 e poi trascrivi? No, lei dice sì, anche perché noi ci siamo conosciuti con la giornalista. Nel 2001, la storia di Erika e di Omar, io ero tutore di Erika, no? Non vi dico, voi giovani non sapete cos'è, ma i più grandi lo sanno molto bene, eh? E in quel periodo lì i media erano sempre lì, volevano sapere tutto, di più e di qua e di là, no? Io ho sempre tenuto duro, ma sempre, perché ho sempre ritenuto, ritengo ancora, che anche se delinquenti, i nostri ragazzi hanno la loro dignità che va preservata. no? Ed è stato il mio punto vincente, per cui non ho mai tradito i ragazzi in niente, e loro di questo mi hanno dato molto, come non ho mai portato nessun ragazzo più vicino a me per raccontare che si era raddento, che è una cazzata immane, no? E questo è un linguaggio tecnico da vedere, scusatemi, però la chiesa è là, noi siamo qua, quindi, E quindi mai fatto queste cose qua, e comunque in quel, però lei venne da me sempre in quegli anni lì e dice: ma l'Avvenire, lei è anche corrispondente dell'Avvenire da Torino, no? L'Avvenire, il giornale dei vescovi, come dire, tu per i vescovi dici di noi vescovi, dico guarda, se vuoi tu vieni qua, io vi faccio alcuni ragionamenti oggi su questi giovani così liquidi, su questi giovani un po' grigi, questa roba qua, e basta, e poi tu scrivi quel che vuoi. E così è stato. Lei da una parte era contenta, io mi avevo cavata con la CEI, no, che va sempre bene, e scrisse un po' gli articoli che sono pubblicati anche nel libro, no? E poi andò avanti, poi ebbe una figlia in adozione, la battezzai io, eccetera, 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 eccetera. E poi finalmente questi ce ne arrivano, è il settimanale della diocesi, no? Che si chiamava Voce del Popolo, adesso si chiama La Voce del Tempo da 15 giorni, no? E dice allora, e poi allora istiga di qui, istiga di là, finalmente mi ha convinto, e la poveretta si è fatta una serie di lunedì, venerdì, dalle 8:30 alle 9:30, così con il registratore io ho parlato. Abbiamo cercato di dividere il nostro libro in decenni, perché ci sembrava un parametro importante, no? Per far conoscere anche un po' la storia del Ferrante, ma la storia anche della città. Qui c'è la città di Torino che cambia, E poi anche il decennio più nero, quello in cui abbiamo avuto da difenderci da processi diversi, perché avevamo allungato un po' troppo le mani su alcune cose, perché avevamo denunciato qualcuno per violenza in carcere. E ovviamente se denunci qualcuno non è che ti dicono, ti portino la torta e ti dicono: ma come sei stato bravo, grazie. Anzi, contro denunce, commissioni, contro commissioni, quindi. E poi gli anni ultimi, il libro comincia con la celebrazione di un sacramento dell'iniziazione cristiana per tre ragazzi, e poi ci sarà la statua di Don Bosco in carcere, eccetera, no? Ecco, questo è un po' nel libro ci sono una serie di interviste a dei personaggi della procura, del tribunale, cappellani che mi hanno preceduto, uno è mancato l'anno scorso soltanto, sant'uomo veramente, quello che mi accompagnò da Baci quando mi disse quella frase là, no? E altre persone, eccetera, cercando sempre di tenere il livello. E quando parlavano troppo bene di me abbiamo tagliato, perché non mi sembrava il caso, nel senso che non era questo il... Ci sono pochissime storie di ragazzi, c'è una lettera di un papà che mi scrive che sua figlia è mancata, alla quale figlia io avevo dato molto, ma io noi, caro Domenico, sono il papà di Emilia, che lei ha conosciuto e seguito a 40 porti e fuori, purtroppo devo dirle che Emilia è morta presso la comunità Emmaus di Bergamo. Emilia era una ragazza definitiva arrivata da Milano a Torino, noi abbiamo fatto un progetto di uscita di lavoro all'esterno, le abbiamo trovato un alloggio e poi però aveva già l'AIDS, quindi poi c'era una cosa che comunque avevamo trovato questo lavoro, avevamo trovato questo alloggio e poi c'era una cosa che è carinissima, no? A proposito, conservo ancora il libretto di appunti che Emi lasciava sulla porta quando usciva di casa, lei Don Meco, non trovandola in casa, firmava con messaggi e raccomandazioni, era il nostro modo di comunicare, ecco, no? Io andando a lavorare al mattino passavo nella via parallela a casa sua, a volte andavo a vedere se si era alzata, se era andata a lavorare, no? E qualche volta non c'era, ma lasciava fuori questo diario dove scriveva dov'era, cosa aveva fatto, io le riscrivevo, due innamorati che si scrivono, no? Una roba così. E poi purtroppo non ha retto, una ragazza delicatissima, dolcissima, tanto la cagnotta, botolina così, ma molto attenta, qualche volta le usciva sangue dal naso, magari da qualcosa, a me tu stai attento, se hai delle ferite mi raccomando non toccarmi, eccetera, no? Quindi di una grande delicatezza, e poi però non ce l'ha fatta, ma perché il guaio di fondo, che lei mi ha sempre detto, tu hai bel dire, ho il lavoro, ho la casa, ma la sera sono solo. E l'unico riferimento che avevo purtroppo era poi solo la strada, la droga e quant'altro, Ecco, quello era, quindi abbiamo questa storia di famiglia qui, abbiamo soltanto messo, devo cercare la paglia, scusate, questa testimonianza di un padre che dice a un certo punto, ecco, scrive nel libro, Altaranto ha cercato e cerca ancora di accompagnare le famiglie in un momento di grande difficoltà, specialmente di fronte ai figli responsabili di reati gravi. Quando un figlio commette un reato di sangue, la vita che gli sembrava normale viene stravolta. Per questo ho stretto rapporti duraturi con le famiglie dei ragazzi di Fossano, col papà di Erika, con l'entourage familiare di Emilia, con la mamma e il papà di Nicola, sono tutti reati gravi questi, di Cristian, la mamma di Ambra. Era il mio preciso dovere di cappellano, specialmente nei primi incontri. Ho sempre davanti quell'immagine di un papà che mi viene incontro nella portineria dell'istituto in attesa di andare al colloquio, mi abbraccia e mi dice: Reverendo, dove abbiamo sbagliato? È un episodio che racconto sovente, non ho trovato risposte se non nell'abbracciarlo e piangere con lui, e da lì è nato un rapporto di sostegno reciproco. Era il papà di Erika. E chiudiamo il libro, fate qualche foto che mandiamo ai posteri, mi raccomando, perché poi la mettiamo su Facebook, ma lui non sa manco cosa sia Facebook, poi lei glielo insegna, glielo fa vedere. Allora, chiudiamo con una bella idea dell'autrice, mi dice a un certo punto, e se chiudessimo il libro, io già dico, senti questa cosa buona, no? E se chiudessimo il libro, dico, con che cosa? Ma sai, mi è venuta un'idea, e se mettessimo a paragone quelli che le sbarre le hanno scelte con quelli che le sbarre gli hanno date. E che vuol dire? Andiamo a cercarsi delle scuole di clausura. No? E di che dove? Ah beh, cerchiamo. Il responsabile dei religiosi, il vicario dei religiosi era un salesiano, gli aveva detto, sì, indichi un monastero di clausura, lui fa due passi da qua, il Cotolengo c'è la clausura. Eh sì, il Cotolengo ha istituito un monastero di clausura, lui, perché aveva istituito un monastero di clausura perché accogliesse le ragazze della strada e poi si pregasse per le ragazze della strada. Detto fatto, permessi avuti, siamo andati, lei è andata, perché io poi sono andato una volta a trovarla soltanto, no? Ha procurato un microfono la suora più giovane, gli abbiamo fatto un po', preparato un po' di domande, la suorina giovane l'ha intervistata e ne è venuto fuori alcune pagine squisite. Vi leggo l'ultima testimonianza. Suor Maria del Sacro Cuore, lei è la sorella maggiore, con i suoi 96 anni, potrebbe essere la bisnonna dei ragazzi del Ferrante. Che cosa dice loro? Li prendo per mano uno per uno, come fratellini, per portarvi a Gesù, portarvi a Dio, a colui che ci ha creato. Siamo tutti figli di Dio, cari a Dio, che dice a ciascuno di noi, tu sei prezioso ai miei occhi. Ma anche se tutti abbiamo commesso degli errori, lei dice, non importa, non importa, c'è sempre la speranza di ricominciare. Io li porto, parlo dei ragazzini, del Ferrante, io li porto al Signore, li porto a Gesù come miei fratellini, creati da Dio, voluti da Dio e amati da Dio come me. I ragazzi e le ragazze che stanno in carcere non sono diversi dagli altri. Io potrei essere anche una di loro. Avrei potuto sbagliare ed essermi trovata nelle situazioni in cui si trovano loro. Non mi considero meglio o superiore loro. Sono una di loro, creata da Dio ed amata da Dio come loro. E loro sono amati da Dio come me. Io non mi so spiegare, perché ormai sono molto vecchia, ma li penso come dei fratellini da aiutare. E così nella preghiera li porto a Gesù, perché possono avere fiducia e ripartire. Io voglio incoraggiarmi, io vorrei incoraggiarmi, perché la potenza di Dio può fare miracoli. L'ultima domanda. Lei, che è la più anziana del monastero, può testimoniare che la sua comunità, come vi ho spiegato, è nata proprio con persone in difficoltà che avevano sbagliato, ma che hanno avuto il coraggio di ricominciare. E lei dice: Dio guarda al positivo. Portatevela a casa queste due righe e mezza, quando pensate anche ai carcerati. Dio guarda al positivo, l'occhio di Dio è sempre sul positivo. È un raggio di speranza per i ragazzi, me li immagino, vi prendo tutti per mano. Grazie.
Posso farti una domanda?
Tutte, quella che vuoi. Tutte. Sì, poi vogliamo libri però.
Sì,
tempo
sì,
per
sì.
Libri? La venditrice? È pronta?
Via. Mira.
No, è un po' no.
Volevo dire una cosa.
Prego.
Questa edica di cui noi abbiamo...
Di cui non parlo. Per via di quel patto di prima.
No, ti volevo dire soltanto se hai imparato proprio con lei. Cioè, arrivate anche a noi.
Fermati. Allora, e ho mai parlato di Erika in pubblico perché abbiamo fatto un patto. Io ero il suo tutore, come tale ho assistito a tutte le fasi processuali, ho avuto accesso a tutte le carte processuali. E quindi... Su questa storia qui è nato una bella questione con un quotidiano nazionale di grido, no? Che mi aveva cercato... mandandomi un po' di domande in email, no? Che rispondessi, ma erano abbastanza generiche, quindi avevo risposto, no? Questi arrivano, mandano la fotografa a farmi le foto di qua, di là, di su, sempre fuori dal carcere ovviamente, anche abbastanza distante, no? E poi eravamo alla chiusura del pezzo, mi scrivono ancora, vorremmo che lei rispondesse ancora a queste due domande. Io ho letto le domande e ho detto, io non rispondo. Come? Io non rispondo. Ma allora non se ne fa niente. Allora non se ne fa niente. Alla prossima, grazie.
Qualcuno vuole intervenire?
Sì, se qualcuno vuole fare domande, prego. Prego, prego.
Scusi, io volevo sapere, lei ha detto che ultimamente, in questi ultimi anni, i reati dei minorenni sono andati a decrescere. Voglio sapere quali sono degli ipotetici motivi per cui sono
grazie. Io credo che, non ho capito la domanda, ma di fatto guardi che i fatti di sangue gravi sono finiti verso il 2005-2006, poi non li abbiamo più avuti. Ma questo anche sul territorio, sul panorama degli adulti, sono calati di molto. Allora, pedagogicamente parlando, vuol dire che magari qualcosa di buono l'abbiamo fatto in giro, no? Vuol dire che magari la società che noi deploriamo sempre in qualcosa è anche migliorata. Perché dei nostri ragazzi l'85% sono reati contro il patrimonio, e di questi reati contro il patrimonio il buon 50% sono reati leggeri. Quindi veramente questo ci... poi i motivi li sapremo fra 10 anni quando leggeremo meglio la storia, no? A caldo, per quanto mi riguarda la nostra città, credo che un po' di lavoro di prevenzione l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto un buon lavoro di integrazione con gli stranieri. Questo lo dicono gente laica, Uno mi ha sempre detto, se noi a Torino non abbiamo le banlieue di Parigi, possiamo dire grazie anche ai vostri oratori. Perché siete riusciti a mettere insieme, con attività sportive, ricreative, state ragazzi, eccetera, no? Tante persone dove abbiamo portato avanti l'integrazione, non perdiamoci questi passaggi qua, che sono fondamentali. E però di sotto che quanto lavoro culturale abbiamo fatto anche nelle nostre comunità ecclesiali, per esempio, Io credo anche tanto. Quanto lavoro culturale ha fatto la scuola, di cui parliamo tanto male? Ma la scuola elementare è la prima palestra dell'approccio interculturale. È la prima vera palestra, eh? Elementari. Quindi i fattori sono tanti, ma noi rallegriamoci di questo fondamentalmente, eh? Però è anche vero che i ragazzi di oggi, io dico sempre che sono liquidi come la società, Bauman parla di società liquida, no? Cioè sono, c'è una bella definizione che mi ripeto sempre, no? I ragazzi di oggi sono aspri fuori e dolci dentro. Sì, sono un po' così, fuori duri, no? Sembra che debbano spaccare tutto, specialmente quando sono in gruppo. Ma già la mia mamma diceva, buon'anima, che ti pigli da sul a su un bro, come da ti pigli insieme a una frase di un B. Traduco?
Sì.
Gli pigli da soli, bravi come degli anellini, li metti insieme nel gruppo e non capiscono più niente. È un po' così. Ma perché anche noi adulti non abbiamo ancora imparato fino in fondo che i ragazzi vanno mai affrontati in quella maniera lì, come fosse un palco. Perché se le metti sul palco non possono perdere. A livello di educazione, se tu li tratti in modo speculare, qui sono gli psicologi che già cominciano i termini, no? Cioè, ti metti alla loro pari, non ne viene fuori niente. Devi comunque usare sempre armi diverse, sempre approcci diversi dal loro. Basta vedere oggi l'uso dei media che fanno, per loro lo smartphone diventa il teatro, no? È il luogo del rendersi pubblico, no? E se non sei su smartphone, se non sei su anch'io sono su Facebook, vado ancora a cercarmi e mi trovate, no? Ma perché devo fare pubblicità al libro. E quindi lì ci siamo lanciati alla grande su questa roba qua. Perché facciamo pubblicità al libro? Ecco, mi dimenticavo di dirlo. Perché abbiamo rinunciato ai diritti d'autore a favore di borse di studio e lavoro per i ragazzi. Abbiamo già raccolto un bel gruzzolo già, perché abbiamo venduti circa 3.500-4.000, no? E quindi, tornando a noi, cioè, i ragazzi se non sono sui social non sono niente, ma devi fargli capire che non è poi così la vita, Però prendiamo questo buono che c'è, Perché non bisogna mai, specialmente noi cristiani, cattolici, delle parrocchie, dei nostri gruppi, bisogna mai parlare male dei ragazzi.
Sempre bene.
Mai parlare male dei ragazzi. Mai, nel senso che, Don Bosco ce lo diceva, non bisogna sovrastimarli, ma nemmeno disistimarli.
Un
po' di equilibrio tanto, nel senso che quei genitori che dicono mio figlio, mio figlio, mio figlio, non ci credete, perché non devono lodare il loro figlio, ma devono lodare se stessi, perché secondo loro sono stati dei bravi educatori. Non funziona, non è così.
Altri che possono intervenire? C'è un signore là.
Alza la mano, signore. Fra 10 minuti il Domacà,
Sì, perché devo andare fino a Torino,
Tu, io.
A proposito di scuola, sono entrato diverse volte in carcere per quella mattinata che la scuola in cui lavoro e anche altre scuole di Vigevano organizzano con le partite di calcio per lavoro. È una piccola cosa, no?
Sì.
Però serve per, secondo me, far vedere una realtà che più che altro viene descritta in modo romanzesco, no? Di fuori. E quindi entri, capisci cosa vuol dire essere perquisito, che non puoi portare determinate cose, eccetera, eccetera.
Tutti i giorni.
Un anno in particolare non ho detto ai ragazzi chi avrebbero incontrato come altra squadra, no? Ed era una squadra di protetti, quindi pedofili e cose del genere. E quando l'ho detto a loro dopo, hanno detto, ma come? Ma ce lo dovevi dire prima, perché, eccetera, eccetera. Ho detto, ma che cosa sarebbe cambiato? La partita l'avete fatta lo stesso, non è cambiato nulla. La seconda cosa è che sono stato in carcere un'altra volta con mia moglie, non per reati.
No, ma non abbiamo dubbi, dai.
perché facevamo volontariato con Giovanni Mezzi, che siamo stati a San Paolo del Brasile nel carcere minorile che si chiama FEPEM, con una, diciamo, un acronimo un po' ironico, perché vuol dire Fondazione Statale per il Benessere del Minore. Vi lascio immaginare che benessere avessero quei minori, ma proprio ieri sera, te lo dicevo prima, mi ha telefonato un amico dal Brasile, un ultra settantenne, che faceva il volontario con me, lo fa ancora, e adesso lo fa nel carcere degli adulti. E dicendogli che è presente stasera qui a Vigevano, mi ha detto di dirti, guarda che, anzi mi ha detto, tutti i ragazzi o alcuni dei ragazzi che incontravamo 13 anni fa a carcere minorile adesso sono diventati degli adulti, e quindi la situazione là non è molto cambiata. Cioè, tu parlavi prima di una società che riesce anche a dare delle motivazioni per non mettere alcuni ragazzi, in alcuni posti invece siamo ancora un po' arretrati, insomma. Tra l'altro lavorano con Don Ciano Mendes del Meda, che è collegato con Ernesto Rivero.
Ma qui viene fuori una domanda fondamentale che molti non fanno, magari perché io sono un po' duro e ho paura che le mandi a stendere. Cioè, la domanda che qualcuno di voi ha dentro è: ma quanti ne salvate? Ecco, allora, statisticamente parlando, si dice che negli adulti la recidiva è mediamente del 70%. Dove però si mettono in atto delle misure alternative si abbassa al 30%. Capite cosa vuol dire, no? Vuol dire che se hanno avuto possibilità di misure alternative, la semilibertà, il permesso di lavoro all'esterno, l'affidamento in prova ai servizi sociali, eccetera, no? Si abbassa al 30%. Io credo che anche per noi la recidiva non è alta, ma non è bassissima. La cosa che però a me personalmente dà motivo di speranza è che sono dei minorenni, sono adolescenti, e quindi come tali hanno delle possibilità di cambiare. Vi leggo solo questa piccola esperienza positiva, l'unica che raccontiamo, no? Ci arrivo, eh? Poteva essere 10 o 15 anni fa, ero sul treno Torino-Mestre e dovevo cambiare a Milano. Nella prima tratta mi accorgo di un giovanotto che mi fissa dal fondo della carrozza e vestito da capotreno con una divisa di lusso, per me era, no? Io lo guardo ma non mi sovviene nulla. Ci fermiamo, si scende dal treno, a Milano si cambia, passando dal binario 10 al binario 14 ritrovo questo ragazzo dietro di me, io in attesa del treno Milano-Venezia e lui ancora lì. Stiamo aspettando che il treno parta e vestito con la giacchetta rossa e il cappello da capotreno mi viene incontro e mi dice: ma tu non sei Meku? Dico sì. E allora tu chi sei? Io sono Edoardo, nome di fantasia, no? Sono stato al Ferrante negli anni così e così e da un po' che ti guardavo. Dico: ma com'è che sei così ben vestito, così strafigo con quella divisa lì? Perché faccio il capotreno della linea Milano-Parigi. Penso: ma questo qui ci ha dato tanto filo da torcere. E mi sono venute in mente le energie che abbiamo speso tutti insieme e ricordavo che finché era stato con noi, sotto la nostra protezione, come si suol dire, non avevamo cavato un ragno dal buco, chissà come mai. Cos'era successo? È successo che ha azzeccato l'amore, tanto per dirne una. Ha incontrato una ragazza bravissima, c'è stato un feeling e vai a sapere, è servito a raddrizzarlo. E adesso era lì, nel mio stesso treno con un mestiere, orgoglioso di se stesso, orgoglioso anche di presentarsi, di farsi riconoscere, di raccontarmi, forse anche un modo implicito per farci sapere e per assicurarci che con lui non avevamo sbagliato tutto.
Sì, allora, prima di chiudere, Luca, dai un avviso.
Gli avvisi del parroco, questo sì, alla fine. Dove gli avvisi sono più lunghi della predica?
No.
Allora, adesso non so quanti posti ci siano ancora, però ce ne sono abbastanza. Per pellegrinaggio che faremo il 10 dicembre, pellegrinaggio sarà al mattino al santuario del Calvario di Domodossola, momento anche un po' per vivere l'avvento. Il pomeriggio prenderemo il trenino da Domodossola che va ai mercatini
di Santa Maria Maggiore, passeremo il pomeriggio visitando i mercatini. Il rientro previsto intorno, cioè qui 8:30, ma sarà un pochettino più tardi, comunque non tanto. Il costo è di 45 euro.